Sono molto orgoglioso dei miei compagni, come abbiamo reagito e come abbiamo fatto questa partita. Abbiamo fatto gol, abbiamo preso gol, poi abbiamo fatto un altro e abbiamo fatto un altro, senza tirarsi indietro, andare sempre in avanti. Io ho segnato, ma questo non è importante dopo una partita così, dove abbiamo dato tutto, dove abbiamo dimostrato di essere, non dico una grande squadra, però dico una squadra che si vede che stiamo bene insieme, che possiamo fare grandissime cose e dobbiamo continuare così.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Schiaccia Bellanova, 3-0 Atalanta.
Prossima giocheremo in casa col Celtic, poi partite dure a Stoccarda, a Barcellona, abbiamo Real Madrid in casa. Magari sarà stato anche importantissimo il punto con l'Arsenal. Importante aver vinto questa sera, perlomeno esserci messo nella condizione che, sfruttando quelle che sono le partite alla nostra portata, già possiamo ambire a stare nella fascia alta.
Il Bologna esce sconfitto, ma esce a testa alta.
Usciamo come volevamo, testa alta, una gran partita, a parte gli episodi dei due gol, dove nel primo potevamo lavorare meglio, ma nel secondo Salah nella mattonella, dove lui praticamente ha il 100% di realizzazione. Però abbiamo messo in difficoltà, secondo me, il Liverpool. Non si aspettava un Bologna così coraggioso.
Conceição, giocata di Conceição, gol fantastico anche questo, la Juve va in vantaggio.
Fa parte di una squadra che ho dei giocatori, di un gruppo che indossa una maglia importante, questa mentalità deve avere, e dà grande orgoglio per tutti noi. Io sono contento per i giocatori perché hanno fatto un'ottima prestazione con delle situazioni negative, difficili, però è come l'affrontiamo e l'abbiamo affrontato nel modo giusto.
Dunque, mi dicono dalla regia che Pardo è in stazione e tra poco si collega, credo, a Roma, dopo che è stato risolto l'affare del chiodo che ha inchiodato l'Italia ieri, come sapete, perché questo è un paese meraviglioso. Intanto, mentre Pardo, senza chiodi, si collega, Ivan Zazzaroni, buongiorno, ciao direttore.
Sì, ma possiamo fare anche senza Pardo per una volta.
Sì, no, ma infatti.
Cioè, non ci lascia mai tempo di dire le nostre cose. Cioè, è bulimico, bulimico.
Come sei cattivo, senti.
È bulimico.
Sì, intanto stamattina abbiamo visto qual è il prezzo della Juventus con Crociato e Bremer, praticamente stagione finita, fuori 6 mesi. Nico Gonzalo non si è fatto niente. Però prima della Juventus. Ne hai scritto oggi con grande affetto, passione, amore, ma come giusto che sia, del Bologna. Io odio il concetto di onorevole sconfitta, molto rugbistico, mi sta antipatico.
Io uguale. Cioè, a me perdere non piace, quindi è chiaro che ieri sera hai fatto 30 minuti molto bene.
Sì.
Però non passiamo gol mai.
Però se c'è un'onorevole sconfitta è questa, cioè cosa sei il Bologna, vai a Liverpool e cosa fai?
Ma no, ma provi a giocare, cioè voglio dire, chiaro, sei il Bologna, provi a fare risultato, poi perdi 2-0, è chiaro che sono degli errori perché come ha detto giustamente Italiano, non puoi lasciare la mattonella a Salah nel secondo tempo, ma resta una partita importante per la città, per la squadra,
per la storia,
per la nostra storia, molto importante, no, perché comunque sei in Champions, poi la prossima saranno l'Aston Villa, il Monaco, quindi vivi la nobiltà del calcio.
Sì, ma poi come abbiamo detto molte volte per l'Atalanta prima versione, perché questa è una squadra che invece va in Europa ormai come nel giardino di casa per vincere, insomma il concetto è quello, no? È una città, un popolo in Interrail guidato da Gianni Morandi, da Cremonini, da da te, certo, insomma, da alcuni capi guida. È una bella stagione, è una grande festa. Beh, divertiamoci, andiamo a Liverpool e cantiamo, no?
Sì, è una festa, soprattutto è un motivo d'orgoglio, e soprattutto è un premio alla stagione scorsa. Certo. Questa è la cosa fondamentale. Poi sai, in città c'è entusiasmo comunque. Tu hai visto anche la presenza di Cesare, di Morandi, che farà tutte le trasferte, mi ha detto, del Bologna quest'anno, quindi sono quattro. Però è tutto piacevole. Da quel punto di vista lì, hai visto anche i tifosi come hanno goduto di questo momento ad Anfield?
Assolutamente, è una stagione di puro godimento. Rischia di essere una stagione abbastanza godereccia anche per la Juventus, no? Juventus che...
Beh, io ho visto la partita tardi, perché ho visto il Bologna. Ho visto la Juve.
Sì.
Ho visto la Juve dopo. Ha fatto una grande partita, perché in quelle condizioni, il rigore non dato, per come si è messa, ha fatto una grande partita. I gol sono molto belli. Vlahovic ha dimostrato di essere quello che è un realizzatore, un finalizzatore. Mm-hmm. E se gli lasci spazio, evidentemente, lui, il problema suo è sul piano tecnico, nel senso che non sarà Higuain, non può essere Higuain, però è uno che il gol ha sempre fatto. Lo scorso anno ne fa 17, neanche sbagliati tanti lo scorso anno. Quest'anno vedo che mi sembra più preciso, sta bene, c'è molta positività.
Sì, c'è molta positività, e poi c'è un dato. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao ragazzi,
eccolo
qua.
Eccolo che si è collegato.
Buon compleanno.
No, buon compleanno, buon compleanno. Anche a me, ma ci rifacciamo domani gli auguri. Ma no, stava dicendo Ivan che potevamo fare anche meno di te se non ti collegavi, ma lui è cattivo.
Ma sì, no, io sono realista. Sono
arrivato adesso in stazione. Che posticino ho trovato? Che audio c'è? C'è il Dolby Surround.
Mi sembra discreto. No,
intanto
siamo portati avanti con i lavori del Bologna, ha detto, e Juventus stanno dicendo. No, su Vlahovic si è notato che Vlahovic attraversa dei momenti di buio, no? In cui viene anche in parte criticato, poi c'è Commesso che ne parla e lui immediatamente segna 3-4 gol. Quindi
sì, credo... no, e soprattutto, come lui stesso ha riconosciuto, ha incontrato Luca Toni e ha fatto due doppiette da quel momento, dimenticando, insomma, omettendo che l'abbiamo incontrato insieme, l'abbiamo battuto a un popolare videogioco. Ma al di là del momento autoreferenziale e delle battute, delle cazzate che sto dicendo, ieri è stata una grandissima Juve, sul piano proprio della qualità del gioco e della qualità degli interpreti, nel senso che sono tre gol, uno più bello dell'altro. Mm-hmm. Lo spirito che si è visto,
ma guarda,
va sottolineato, e lì c'entra Thiago Motta.
Sì, mi è piaciuto tantissimo.
È stata una partita divertentissima, sì, che poteva, secondo me, vedere la Juve andare in vantaggio quando ancora si era sullo 0-0. E onestamente, poi ci sono stati anche i meriti di Kalulu. E a un certo punto, insomma,
ma quello che mi hanno regalato via, quello che quel Kalulu lì, no?
Sì,
quello
sì,
che
sì.
Mi ha regalato.
Allora,
via.
La considerazione, approfitto della presenza di Zazzaroni, perché qualche giorno fa abbiamo duellato sul valore del calcio italiano, sì, e sono sempre più convinto che ho ragione io e non ha ragione lui. Cioè, secondo me, il calcio italiano è di un livello alto, e anche questa giornata lo ha dimostrato. Insomma, il Milan ha perso, ma ha giocato una partita almeno alla pari. Almeno nel secondo tempo, l'Atalanta neanche a parlarne, l'Inter neanche a parlarne, la Juve neanche a parlarne.
Mentre il calcio spagnolo fa schifo, dato che ha perso il Real,
non è che siamo i padroni d'Europa, però insomma, secondo me siamo tornati competitivi, cosa che non eravamo qualche anno fa. Ne sono sempre più convinto, e la serata di ieri mi rafforza in queste convinzioni. Sì. Per me, la Juve è più forte dell'Ipsia. È più forte, ma indiscutibilmente, cioè guardando proprio l'organico, è più forte. Ieri ci ha messo veramente tantissima qualità, tantissimo coraggio, e questo è un merito che va certamente ascritto all'allenatore, questo è indiscutibile. E i gol sono uno più bello dell'altro. L'infortunio di Bremer, appena arrivato il comunicato, peserà, perché insomma è un giocatore
considerato che giocavano 11
importante
più lui in questa, esatto, Juventus di Motta. No, ma il discorso a me è piaciuta molto la
grande
Juve,
grande forza nella reazione anche agli episodi, tutto storto, dai, due infortuni in 10 minuti, quello di Brenner sarà capito,
ma
subito
infatti,
che era un infortunio grave.
Dico, ma a me la Juventus è piaciuta la Juventus mi è piaciuta tantissimo sullo 0-0 nel primo tempo, come atteggiamento quando la partita era ancora intera, quando poi è stata rotta dai vari episodi è diventata molto più spettacolare, ma alla fine meno indicativa. No, c'è un punto, per questo io morivo dalla voglia di chiamare Ivan, perché oggi mi sono arrivati i messaggi appena sveglio, no? E poi ne ho sentiti diversi. posso dirti una cosa, ma con Allegri avremmo pareggiato, questo è il tenore dei messaggi, ma sì, avrebbe messo De Sciglio, è una psicosi, ma è diventato una psicosi.
Sì, è un problema, è una patologia, non è una psicosi. Cioè, è una patologia che andrebbe curata con il DSO.
Gente con della gente brava, sì.
Sì, ma con, no, l'Allegri viene messo come riferimento, hai capito? La pigrizia di Allegri, è questo il problema. Avrebbe messo De Sciglio? No, non l'ha messo neanche lo scorso anno, vorrei dire che Fagioli l'ha messo nel 2000, l'ha messo esattamente nel 17 Fagioli, poi l'hanno fatto giocare nel ruolo sbagliato e lui ha detto fatelo giocare centrale nei due, è andato in giro e finalmente gioca nei due e vedi che Fagioli è un giocatore che ha giocate importantissime, al breve, al lungo, quindi giocatore importante. Altri giocatori lanciati da lui lo scorso anno, il Dis mi sembra che non l'abbia lanciato qualcun altro, insomma abbia messo De Sciglio non poteva perché era anche infortunato, quindi non avrebbe messo De Sciglio, stare tranquillo.
No, però il senso è che è diventato,
ma è
veramente...
giusto così, ma è bello così,
è una polarizzazione alla quale
ha fatto 9 anni alla Juventus, ha vinto 4 scudetti, giocato 2 finali di Champions, ah sì, ha fatto 2 finali di Champions perché era il centrocampo più forte del mondo, pazienza, al centrocampo forte in finale,
ragazzi,
di Champions non ci vai,
ma ragazzi sono temi da Bar Sport e da dibattiti televisivi fatti per fare ascolti nelle trasmissioni televisive e sui social soprattutto, e prendere
radio,
like,
quindi,
da una parte o dall'altra,
non dovrei dirlo perché la radio non funziona,
ma noi funzioniamo a prescindere, voglio dire, però insomma, non abbiamo l'ossessione, è chiaro che se noi dovessimo fare una puntata adesso con la rilevazione secondo per secondo faremmo tutto il dibattito su Motta e Allegri, oggi dopo una giornata come questa è chiaro che tutti quelli che non amano Allegri fanno il paragone, però io l'altro giorno ero da Sandro Sabatini tra l'altro in un podcast e quindi insomma so che appartiene tra virgolette allo stesso partito di Ivan e io ho trovato le mancanze di rispetto nei confronti di Allegri da parte di alcuni social veramente esagerate. Allegri rimane per me un allenatore che ha fatto storia in questi anni e banalmente secondo me il giudizio dei 3 anni di Allegri è un giudizio medio, cioè Allegri in questi 3 anni alla Juve ha fatto delle cose medie, l'ho ripetuto 1000 volte, mi rendo conto che è poco sexy dire che il voto che gli darei è 6 o 6 e mezzo perché è sexy soltanto se dici che uno è un genio o un cretino, ma non è stato né un genio né un cretino, ha sostenuto la Juve in dei momenti molto complicati praticamente da solo, col presidente che cambiava, con le penalizzazioni, ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso che in pochissimi avrebbero vinto, ha combattuto l'anno scorso e ha fatto anche delle cose sicuramente molto negative perché il girone di Champions del secondo anno è oggettivamente indifendibile, ma questo vale per tantissime cose, cioè oggi c'è la tendenza alla polarizzazione, è un fatto proprio, è l'algoritmo che ci vuole così, capito? Un giudizio medio, quindi ragionevole e quindi saggio e quindi giusto, non è sexy come dire che uno è un cretino.
Io sono d'accordo. L'anno scorso ha fatto una bella stagione Allegri perché il girone d'andata. Vabbè, ma siamo ragazzi, ma però vi rendete conto che siamo ancora qui a parlare di Allegri ex allenatore della Juventus? Questo è il vero tema. Siamo ancora qui
ma si parla di questo, non stiamo mica parlando di scienza o di cose particolari, parliamo di calcio, è calcio che il calcio è divisivo, ci sono delle opinioni, ci sono delle posizioni, nel mio caso sono dei partiti, perché ho sempre detto di non essere obiettivo, e quindi obiettivamente in questo momento non si può giudicare, ci sono i momenti di alta e i momenti di bassa, va valutato, io non posso considerare Motta, che ho avuto Bologna un anno e mezzo, superiore ad Allegri, perché Motta è all'inizio della stagione, all'inizio della sua carriera, ha tutto per diventare, lo ripeto, un grande allenatore, anche lo standing, ha delle idee, evidentemente ha un carattere molto particolare che in questo momento funziona, è uno che lega moltissimo con la squadra e lo senti anche dai ragionamenti dei calciatori che sono sempre molto positivi con quelli del momento. Quelli del momento sono sempre quando quelli che hanno in quel momento sono i migliori in assoluto. Bravo. Quindi aspettiamo, cioè voglio dire, ha fatto cose importanti in Europa. Sono due partite, però questa cosa qua era inevitabile, cioè lo sapevamo benissimo che saremmo arrivati a questa cosa ed è ancora più divertente.
No, certo, comunque Ivan, nel salutarti possiamo dare, tu che sei informato, direttore del Corriere dello Sport, possiamo tranquillizzare i tifosi della Juventus, Allegri non torna, possiamo tranquillizzarli, no?
Antonio dove?
Alla Juve, siamo tranquilli, non torna.
Sì, che siamo tranquilli, siamo adesso tranquilli. No, ma... Ma verrà, prima o poi verrà rimpianto, tranquillo, non preoccupatevi.
Ma aspetta, vediamo.
Vai sereno, vediamo, che prima o poi verrà rimpianto.
Succede, ma vediamo quando.
No, ma perché non c'è memoria, cioè di tre anni di Allegri, non li ha avuti nessuno. Gli ultimi tre anni di Allegri. L'ultimo anno hanno preso Cambiaso, ma questo viene dimenticato. Io ho detto l'altro giorno che secondo me questa Juve per alcune cose è inferiore a quello dello scorso anno. Perché per me Szczęsny è più forte di Gregorio, Rabiot è più forte di qualsiasi centrale attualmente presente nella Juve e Chiesa è più forte di Yıldız. Quindi secondo me è così. Poi è una opinione naturalmente, ma sai, io sono giudice di Ballando con le Stelle, per cui no, gli lascio ridere.
Tra l'altro questa è un'opinione, Ivan, che ti porta inevitabilmente, un'opinione del genere ti porterebbe nel partito di anti Allegri, invece secondo me questa Juve è più forte dell'anno scorso.
No, ma non è anti Allegri,
ma sì,
no, no, ci sono anni buoni, hanno fatto un mercato buoni.
No, cioè, no, no, secondo me hanno fatto un mercato, la cosa è molto laica, hanno fatto un mercato molto forte, poi anche con delle scelte comunque non facili, perché dire di no a Sulè, perché dire di no a Chiesa, insomma, c'è tutta una serie di decisioni che hanno preso da questo punto di vista anche per finanziare il mercato, però il mercato è stato un mercato importante,
anche secondo me.
Allora, che forse è l'unico, vero caso in negativo della giornata di ieri, che
ha un solo centravanti, non è un mercato fatto in maniera intelligente. Douglas Luiz non gioca
l'anno scorso, quanti ne aveva, scusami,
pagato 50, questo aveva Ken e Milik.
Milik che deve essere rioperato,
Milik c'è ancora,
ma deve essere rioperato
adesso, c'è ancora, ce n'è ancora
Ken,
Milik, insomma, no, ti ricordi che Milik era fuori, era fuori dal programma. Milik, te lo volevo ricordare questa cosa.
Quindi, secondo me,
No,
secondo me la società ha fatto una scelta forte. Ha preso un allenatore, io sono condivido al 100% quello che dice Ivan, un allenatore di grande prospettiva che ha il physique du rôle veramente per essere un allenatore importante. Ed è chiaro che una serata come quella di ieri cambia anche nella percezione dell'opinione pubblica internazionale il suo standing. Quindi è stata una grande serata anche per lui. Ha fatto degli investimenti molto forti, sicuramente a gennaio quegli investimenti magari minimi che Allegri voleva fare per provare a lottare per lo scudetto, quando lo poteva fare non gliel'avevano dati, ma questo rientra nella legittima libertà di una società di iniziare un nuovo corso e di destinare delle risorse al corso successivo. È esattamente quello che è successo, e non è molto diverso da quello che è successo a Napoli, dove è arrivato un allenatore del quale De Laurentiis si fida
e ha preso i giocatori,
aperto i borsoni, i cordoni della borsa, più che i borsoni della corda, direi più i cordoni della borsa, per accontentarlo. Non è che lo scorso anno il Napoli avesse fatto lo stesso mercato di quest'anno.
Secondo me la Juventus non è più debole secondo me, rispetto a quella dell'anno scorso, in questo dissento da mio amico Ivan, perché comunque Kop Miner è un giocatore che da solo può darti tanto. Yıldız in questo momento è più forte di Chiesa secondo me, ma poi vediamo.
Il secondo me mi sta bene,
ma infatti siamo qui apposta, non si vive di solo Allegri, Ivan Zazzaro, non si vive di solo Allegri, ciao.
Ma infatti io non vivo di solo Allegri,
grazie a
non
Dio
non fare il furbo,
grazie a Dio nemmeno io, ciao Ivan, ciao. Grazie, ciao. Allora ci fermiamo un istante, ma torniamo, c'è anche Roberto da Imperia. 800 24 00 24 è il numero verde.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Il mio è il racconto di chi si è avvicinato alla partita senza troppa attesa, anche perché la formula della Champions non mi fa impazzire a livello di tensione, almeno in questo inizio. E poi man mano vedo la Juve giocare in un campo difficile, prendere un gol bello ma anche immeritato, perché gioca, non smette. E quando poi comincia a accadere di tutto, dagli episodi arbitrali da una parte, dall'altra, i pali da una parte, dall'altra, i gol da una parte, dall'altra, e vedi però la Juve che non molla mai, e si fa male Bremer e capiamo tutti che sarà una mazzata per la stagione, e si fa male Nico Gonzalez, i cambi e vai sotto e sei in 10 e non molli mai e provi a vincerla sempre, e siamo tutti uniti nell'arroccarci alla fine, e fanno gol quindi anche Kalulu, anche Cambiaso quando salvano quelle palle. Ecco, è stata veramente una delle serate più emozionanti di questi ultimi anni.
Luigi, Zamp lo conosciamo bene, tu meglio di me, Senti che è contento, eh. Sì. Senti che è proprio contento.
No, ma ha ragione, ha ragione al 100%. Ha ragione al 100% perché la serata di ieri, secondo me, mi medesimo nei panni, insomma, a parte che chiaramente non appartengo allo Juve Club Roma Nord come lui, probabilmente non so che nome gli voglia dare, però comunque che mi sono emozionato anch'io. Negli interventi di Kalulu che ha salvato, sono le due situazioni veramente complicate. E secondo me tutto quello che dice
sì, è
una serata di grande emozione. Che potrebbe anche essere, un punto di svolta ulteriore, un passaggio di crescita della Juve. Poi, mentre facciamo questo discorso, pensa all'infortunio di Bremer, che è esattamente il rovescio della medaglia della serata di ieri, perché insomma. Lo dicevo qualche minuto fa, cioè è il titolare inamovibile, uno dei difensori più forti del campionato, cioè è sul podio dei difensori più forti del campionato. E poi possiamo
è uno che è un bel legno, è un bel legno l'infortunio di Bremer. Roberto Imperia, questo... buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Dica.
Allora, io sono juventino, ieri sera ho visto una grande Juve e io penso che il signore Motta, secondo la mia idea, abbia dato sia dal punto di vista della mentalità che dal punto di vista tattico una Juve diversa da quella di Allegri, perché ad esempio l'anno scorso Allegri lui diceva che due centrocampisti non supportavano le tre punte. Ieri sera la Juve ha giocato con Gonzalez, Vlahovic, Ildiz, con Miners e due giocatori dell'anno scorso. Poi la Juve l'anno scorso aveva più o meno la stessa, avevano otto giocatori dell'anno scorso. Allora il merito di chi è? Secondo me è dell'allenatore, che ha migliorato i giocatori tatticamente. Allegri diceva che tre davanti i centrocampisti non reggono, invece Motta sta sempre giocando così, e quindi secondo me è una questione dell'allenatore, che lo considero superiore ad Allegri. Voi cosa ne pensate?
Che è una fase dell'innamoramento questa, Pierluigi.
Il superiore o inferiore ce lo dirà la carriera, però che Thiago Motta sia un allenatore di grandissima prospettiva, che l'anno scorso ha fatto un capolavoro, è indiscutibile. Ieri è stata, e l'ho detto in fase di proprio introduzione del commento sulla partita, la sua vittoria, perché ieri comunque lui ha dato coraggio alla squadra in 10 contro 11 in maniera clamorosa, ed è stato ripagato da una serie di prestazioni veramente super. In realtà la partita di ieri è molto diversa da altre partite dell'inizio della stagione della Juve.
Vero.
Perché alcune partite molto dell'inizio della stagione della Juve sono state un po' il contrario. La Juve adesso ha appena finito di preparare i numeri di Napoli-Como, che faccio domani, e poi farò Inter-Torino, e la Juve è la squadra che ha subito meno tiri in porta, ne ha subiti 40, la seconda ne ha subiti 57, quindi vuol dire che ha subito 17 tiri in meno della seconda in classifica. Questo ti dà idea di quanto sia stata solida. Di contro non è stata così spumeggiante dal punto di vista della produzione offensiva come invece è avvenuto ieri. Cioè ieri è stata una partita pazza, completamente diversa da tutte le altre, però l'elemento del coraggio io lo riconosco, ovviamente anche dell'organizzazione tattica, perché sennò fai fatica. Poi secondo me è rischiato alla fine, ragazzi, ma era normale che rischiasse 10 contro 11, ecco, no, voglio dire, cioè lì c'è stata anche una serie di prestazioni, cioè è giusto sottolineare i capolavori di Vlahovic e di Conceição, ma ci sono anche i capolavori di Kalulu, che ha fatto secondo me due robe incredibili, veramente due robe incredibili, per cui meraviglioso, avanti così. E penso e auguro a Thiago Motta che la partita di ieri possa dare ancora fiducia e autostima alla squadra. Bisognerà capire, ovviamente, dal punto di vista difensivo,
fiducia e autostima, però l'ha tolto Bremer. Poi c'è anche
una sfiga vera.
Quella lì, insomma, tu hai citato il numero dei tiri presi, in quei dati lì credo che buona parte di merito sia anche di questo giocatore, che ripeto è l'unico che nel vario girovagare di Motta alla ricerca della Juve migliore, è uno che non vai a toccare mai. Ciao Pierino, ci vediamo stasera, eh?
Ciao, certo.
T'abbraccio.
Come ti vesti?
Bermuda e...
Roberta Casa mi ha scritto elegante casual, che voglio dire, cioè, è un ossimoro, no? È vero che l'eleganza può essere anche casual, però vabbè, quindi non ho capito niente. Ma quindi ti metti la giacca?
Sì, credo. Tu no.
Se tu ti metti la giacca, vuol dire che ci sarà gente col tight. Va bene. Poi ne parliamo
io e te.
Ti saluto.
Ciao. Allora, abbiamo la borsa e poi abbiamo Filippo Maria Ricci per fare due chiacchiere su quello che è successo ieri sera sugli altri campi.
per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Rincorsa di Kokshu e gol ancora per il Benfica. 4-0.
Camavinga forse con un braccio. Boato, rigore per il Lille. Davida! Lille in vantaggio.
Loro erano molto più pronti, molto più lucidi e credo che alla fine a merito si poteva pareggiare nell'ultimo, però hanno giocato meglio che noi.
Vedendo anche il risultato dell'Atletico Madrid, ha pesato la fatica del derby, magari fisica, mentale, su questa partita?
No, credo di no. Un calendario così, non credo che anche lì l'ha giocato. Semplicemente erano più pronti di noi questa sera. E dalla sconfitta si può apprendere molte cose. Diciamo un colpo di attenzione che può fare anche bene.
Dunque il titolo potrebbe essere "Anche i ricchi piangono" è fin troppo facile, ma la notizia vera di cronaca è che stasera Filippo Maria Ricci da Madrid sarà la festa di Radio 24. Buongiorno Filippo.
Buongiorno, ecco, mi sembra. Prima partiamo con le cose importanti, via.
Certo, partiamo con le cose importanti anche perché domani dedicheremo la puntata anche ai festeggiamenti, alla nostra storia del programma sportivo naturalmente, e d'altra parte Filippo Maria Ricci ne è una colonna portante, essendo
diciamo
vostra...
che sono qui da un po' di tempo, no?
Sì, diciamo che hai finito il liceo e hai già cominciato l'università, esatto, come esatto. Tempo. Ma i ricchi piangono quindi?
Eh sì, e come? Perché guarda che diciamo da una parte, se parliamo di Atletico, c'è diciamo sono i numeri, il 4-0 pesantissimo. E dall'altra, se parliamo del Real Madrid, c'è il fatto che questo Lille veniva da 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 6. Aveva vinto questa domenica con Le Havre, no? Però insomma era una squadra data decisamente in crisi e ieri sera ha fatto una partita meravigliosa. Poi alla fine, come ha detto Ancelotti, sì, ci poteva stare il pareggio del Madrid, però veramente la partita del Lille è stata eccezionale. E lì non so, ho sentito la risposta di Carlo a Giorgia Cenni sugli strascichi del derby. Secondo me un po' c'è stato, ci sono scorie radioattive di questo derby velenosissimo di domenica. Per cui sì, i ricchi piangono, anche perché i ricchi sono un po' nervosi e i ricchi hanno avuto una partita molto stressante domenica sera.
Sì, tutto questo però mi porta a riflettere su questa nuova Champions, su cui ho sospeso il giudizio, perché tu sai all'inizio ero molto dubbioso, no? Un po' perché sono anziano, mi piace, cioè faccio fatica a cambiare, un po' perché mi sembrava un gran casino, poi ho detto però mi interessa, ma era la voglia di vedere rotolare il pallone. Adesso mi riservo giudizio alla fine di questa prima fase, perché vedo molte partite depotenziate e questo lì il Real Madrid ne è un esempio. Vedo molti risultati fin troppo rotondi per essere Champions, qui segno che la qualità qua e là si è un po' diluita. Lo stesso 4-0 del Benfica sull'Atletico Madrid, 4 sottanti come direbbe Totti, però sono partite che insomma vengono un po', si perdono un po' nella pioggia delle troppe gare.
Allora, non lo so Carlo, bisogna, è ancora presto, sono due giornate, allora tanti gol, perché i gol contano, e quindi questo potrebbe anche essere una cosa positiva, perché magari prima la squadra si accontentava e adesso invece vanno a tutta fino alla fine, no? Da lì questi i 9-2, i 7-1, i 4-0 mi sembra uno dei risultati più comuni sta diventando, non so se siamo arrivati a 5 o 6, esatto, 4-0 così facile. A me sembra interessante. E ieri ho detto, per curiosità mi sono messo a guardare un po' le percentuali di vittorie dei vari campionati, dei grandi campionati, no? E si vede per esempio la Premier League c'ha l'83%, mi sembra, no, che ha fatto 20 punti su 24. L'Italia ha un 50, però perché abbiamo anche 5 squadre, più complicato, poi certo. Dipende sempre dagli avversari ovviamente, perché per esempio adesso il Real Madrid gioca in casa col Borussia Dortmund, cioè l'ultima finale, poi ancora col Milan e poi va a Anfield. Insomma, è un calendario interessante. C'è ancora disparità negli avversari, questo sicuramente. Però tu dici Lille-Real Madrid, nessuno se l'aspettava e Lille si è andato a prendere 3 punti che sono fondamentali. Non lo so, io sono ancora intrigato, a me sembra molto interessante, però chiaro, sono 2 turni di 8, quindi siamo, no, cos'è, il 20% della competizione.
No, no, ma è molto presto, però insomma, quando vedo questi 9-2, queste cose qui, io, sì, no, sì, io sì, un sì, po' sì. Mi preoccupo, anche perché vedo molte partite che insomma sono classiche del calcio europeo di sul secondo gradino, cioè sono partite da Europa League. Vabbè, qui insomma
certo sì, Sturm Graz, Brest o via dicendo, cioè,
no, lo stesso
altri,
Girona Feyenoord, a proposito di spagnole che spagnole male, i campioni
male,
d'Europa
malissimo, sì siamo al 30% mi sembra di punti, malissimo, ieri 3 sconfitte, cioè in questo turno ha vinto solo il Barcellona. Appunto, anche questo è interessante. Ti dico, sarà stato per il derby, il calendario, il girone un po' sfortunato, due autogol, quello che vuoi, però ecco, sicuramente la Liga in questo momento è il campionato peggiore tra i grandi, no? Quindi vediamo il terzo turno. Io quello che faccio un po' fatica, il girone era più facile perché tu sapevi con chi giocavi, quindi andata, ritorno,
esatto,
così. Io
tendo
un po' a dimenticarmi con chi hanno giocato, no? Perché dici, ah, quello ha perso, ma con chi ha 3 punti, 6, ha battuto, cioè, perché magari ha battuto 2 squadre piccole e adesso gliene arrivano 2 grandi, no? E da questo punto di vista la fruizione è un po' complicata, sicuramente.
Sì. Il Belgio è più facile da leggere, alla fine può succedere, sì, che il Lille batte Real Madrid, anche se sono convinto che in un girone il peso specifico della partita ti porti magari a un peso diverso, insomma è chiaro che singola partita viene a pesare di più. L'Aston Villa che batte il Bayern Monaco, altro risultato, Aston Villa grande sorpresa anche del calcio inglese, però insomma battere il Bayern
però
Monaco,
lì certo l'aspetti di più, però perché comunque stiamo parlando della Premier League, è una squadra in forma, Emery è un ottimo allenatore, stanno lavorando benissimo, per cui a me quel risultato lì ha sorpreso meno, per esempio. Io non ho tante, ti ricordi quando all'inizio facevamo un po' i pronostici così, non mi convinceva tanto il Bayern, poi magari no, uno si sbaglia e tutto, però l'Aston Villa è una signora squadra,
assolutamente,
quello mi ha, tra le grandi che cadono, cioè un conto è cadere col Benfica o peggio col Lille, e un'altra è cadere con, diciamo,
no, se cadi
con
col Benfica non sei caduto, sei proprio rovinato, sei caduto giù dalla rupe, ciolo
veramente...
è caduto giù dalla rupe, perché mi sembra un momento complicato, ma anche qui probabilmente
molto.
Scoria di quel derby, insomma, sono giorni complessi sul fenomeno nel campo dei disordini da stadio. In Spagna sono disordini da stadio, in Italia è criminalità organizzata che lavora negli stadi, e sono due piani che è bene tenere distinti.
Assolutamente, ecco, questo sì, perché questi giorni mi è capitato abbastanza di parlarne, siamo su due pianeti diversi. In Spagna si è ritornati un po' indietro agli anni 80-90, no? Appunto con gli incappucciati, la gente che tira la roba, scende in campo a trattare, questo infatti è stato uno shock per quello, perché anche una cosa che non si vedeva mai, è stato orrendo, ma attenzione, dopo per me ha sbagliato, cioè Simeone, i giocatori sono andati a festeggiare con gli ultras, le parole di Simeone che attacca Courtois, così, e qua in Italia è proprio un'altra cosa, sì. Insomma, cioè vuol dire non c'è niente, non si può parlare nemmeno né di calcio né di tifo, cioè qui è
infatti
qui
ci tende a fare un gran calderone, da una parte è business della criminalità organizzata che lavora col calcio, dall'altra parte sono appunto fenomeni di ultra vecchio stampo, e mettere tutte e due le cose insieme secondo me è molto fuorviante. Dimmi un'ultima cosa, sei andato a salutare Szczęsny al suo arrivo a Barcellona?
No, ancora no, però andrò presto. Mossa a sorpresa, per me dovevano farlo, perché Iñaki Peña è un portiere normale, buono, però insomma, e poi soprattutto quando già giochi con tanti ragazzini, secondo me non se lo potevano permettere. Szczęsny mi sembra la soluzione ideale, era vicino, era a Marbella, ha voglia di giocare, di farsi questa ultima, no, questa last dance, e vedremo come gli va. È una cosa curiosa, divertente, devo dire. sì. Vediamo come, non so se davvero aveva staccato la spina o no, insomma, ma comunque l'anno scorso ha giocato
facile, l'anno scorso, esatto. Non solo ha giocato, ma per me è il miglior portiere del campionato italiano. Poi su quel, il dibattito è aperto, ma secondo me li siamo. Poi sarà interessante anche capire se e quanti soldi la Juventus ha preso, il Barcellona spende, quanto si. Che quello non è chiarissimo, ma sono in fondo dettagli. Ciao Fede, ci vediamo stasera.
Ciao, a dopo.
Abbraccio.
A più tardi,
Filippo. Ciao. Bellissimo dire questo. A più tardi a Filippo Maria Ricci. Noi ci fermiamo per il traffico e torniamo con gli amici dei motori.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Che cosa ti manca rispetto a Max in quali?
Non lo so, quest'anno sicuro lui ha imparato dell'anno scorso e lui è migliorato? Improved, sì. Però sì, questo italiano, can you speak Italian?
No.
Vaffanculo.
Io dico solo che mentre si riunisce la compagnia del volante al giovedì a quest'ora, che ci piace discutere ma anche cazzeggiare su questi argomenti, dico solo che Ricciardo mi mancherà, anzi mi manca già, si va verso il ritiro, è stato licenziato, perché questo è un fatto, e va verso il ritiro, la fine della carriera. Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E c'è Giorgio Sernaggiotto, pilota di CTR Racing. Buongiorno.
Ciao Carlo, ciao a tutti, buongiorno.
Ci mancherà, no? Nessuno, almeno uno che manda a fa' culo Max Verstappen, come abbiamo sentito. Dovete vedere il video, però anche l'audio rende. Pilota Ricciardo, Giorgio, che avrebbe meritato, secondo me, un'altra carriera, un altro tipo di carriera più luminosa.
Concordo in pieno, ci mancherà tanto. Innanzitutto perché secondo me a livello velocistico non è mai riuscito veramente a far vedere il suo potenziale, soprattutto per quanto riguarda, se vi ricordate, i suoi sorpassi, le lotte corpo a corpo. Lui era incredibile ed è arrivato in un periodo in cui Red Bull non aveva proprio le idee chiare, o forse aveva troppo le idee chiare, troppo le idee Max Verstappen. E poi secondo me ci mancherà il personaggio,
sì.
In un periodo in cui, porco cane, la Formula 1 mi sembra un pochettino artefatta, se posso permettermi, a livello di immagine almeno, dopo non parlo di performance, ma a livello di immagine un personaggio così vero ci mancherà tanto, uno che ogni tanto faceva la battuta, uno che tirava fuori il suo carattere, uno di quelli che insomma ti faceva simpatia e soprattutto empatia.
Sì, sono d'accordo, anche se qui possiamo aprire il grande capitolo di Verstappen ai lavori socialmente utili. C'è Jonathan Ferroni che è un bacchettone che non ama il turpiloquio.
Diciamo che il turpiloquio dipende da come viene utilizzato. Ricciardo l'ha sempre utilizzato per scherzare, anzi Riccardo, perché siamo solo noi che lo chiamiamo Ricciardo, la I non ci sarebbe, ma lui l'ha sempre utilizzato per scherzare con gli altri piloti, per prendere in giro tutti, e secondo me non ci sono problemi. Stappen invece lo utilizza per mandare al diavolo il suo team in pubblico. Secondo me è una cosa tossica, è una cosa che non si fa, e mi è spiaciuto molto anche vedere il padre che lo difendeva. Sembrava quando il ragazzo fa la stupidaggine a scuola e il genitore va a lamentarsi col preside. Sì. Mi sembrava un po' una scena penosa come quelle lì.
Sì. Giorgio, che ne pensi sul punto?
Penso che ha ragione Jonathan stavolta. Non è una questione di essere personaggi o meno, è una questione che devi rispettare 500 persone che si fanno un mazzo tanto per farti una vettura straordinaria che ti ha permesso di stravincere le ultime stagioni in Formula 1. E purtroppo lo sport, o per fortuna, lo sport è un ciclo, le cose vanno bene o possono andare un po' meno bene, e quando le cose vanno un po' meno bene devi accettarlo, e secondo me il vero campione si vede in questi momenti. E non è che adesso devi fare la piangina, e ce ne abbiamo visti di altri piangine in Formula 1 negli anni scorsi, che le cose quando non vanno bene diventi pazzo, diventi sclerotico. Secondo me devi comunque rispettare le persone che fino a poco tempo fa ti hanno fatto stravincere, cosa dovrebbe dire Leclerc, che purtroppo qualche errore Ferrari l'ha fatto negli anni scorsi, o molti altri piloti che abbiamo visto non arrivare a risultati che meritavano, lo stesso Ricciardo che abbiamo parlato prima.
Jonathan,
secondo me aspettare.
La cosa è molto logica qui, appunto. Proprio Riccardo potrebbe lamentarsi più degli altri, perché lui è arrivato alla Red Bull nel momento in cui smetteva di andare forte, ha battuto Vettel, perché lui nell'ultimo anno in cui c'era anche Vettel ha vinto 3 corse, Vettel nessuna, sembrava il nuovo fenomeno della Formula 1, ma la Red Bull non andava più. Quando ha cominciato a funzionare l'hanno fatto scappare, soprattutto Helmut Marko, per far spazio a Verstappen, però non l'abbiamo mai sentito fare di queste scene un po' del bambino che fa i capricci. Molti difendono questo comportamento, io invece lo trovo molto poco professionale.
Senti, Jonathan, così chiudiamo, parliamo anche di Andrews, anche perché siamo a Giotto, ma pure io siamo in partenza per Atlanta, dove ci sarà l'ultima gara IMSA del campionato americano. Però tiene banco la questione Lamborghini, mi pare.
Sì, Lamborghini, fonti francesi dicono che stanno litigando con Ligier, che è il manufacturer che costruisce la loro macchina, non vanno d'accordo per questioni di come vengono utilizzati gli assetti e anche per altre questioni forse anche economiche. La cosa è molto seria, Lamborghini rischia per questo motivo di saltare addirittura la stagione WEC dell'anno prossimo, il che vorrebbe dire un grosso problema, perché insomma alla fine erano partiti solo quest'anno con un programma che ha finalmente cominciato a dare dei risultati, la macchina comincia a andare, ma c'è questa spada di Damocle sulla partecipazione al 2025.
Sì, certo che Giorgio, sappiamo bene che fine ha fatto Isotta Fraschini, perdere anche Lamborghini dopo così poco tempo sarebbe un bel botto, in negativo.
Molto negativo, anche perché è un nome molto importante. Dispiace per Isotta, ma sapevamo che era un progetto romantico, e quindi con tutte le problematiche che può comportare un progetto romantico. Progetto Lamborghini sulla carta, anche perché dietro c'è il gruppo Volkswagen e non solo, doveva, secondo me, avere un altro tipo di tenore, un altro tipo di spessore. Probabilmente le persone che hanno gestito questo progetto qui hanno fatto degli errori grossi, e non credo sia solo un errore di Ligier, credo sia un errore un pochettino più ampio. Spero che mi sto sbagliando a dire questo, e spero che Lamborghini il prossimo anno faccia 2 macchine come si meriterebbe il marchio e come ci meritiamo poi noi appassionati che amiamo poi tutte le macchine, soprattutto quelle italiane, ma certo, tutte le macchine, indipendentemente che siano rosse o giallo Modena.
Grazie Giorgio, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao. Ci vediamo in America. Ciao,
ci vediamo in America. Ciao Jonathan, ci vediamo stasera.
Ciao Carlo,
ci vediamo stasera. Grazie dunque a Jonathan Ferroni e a Giorgio Sernaggiotto. Noi chiudiamo qui Baracca e Burattini per riaprirli domani e festeggiare i 25 anni di Radio 24, perché noi siamo sempre qui, da 25 anni tutti i giorni siamo sempre qui, e qualcuno dirà a che scatole, basta. No, abbiamo intenzione di rimanere per altri 25 almeno. Claudia Schiattone, redazione, Gianmarco Ferronati, regia, ciao a tutti.